Allora, buonasera a tutti. Lasciatemi ringraziare subito chi ci ospita, cioè l'Opera Ambrosiana, Istituto San. Sapete che questo è l'ultimo incontro del ciclo di lezioni antimafia che annualmente la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e Radio Popolare presentano insieme. E quest'anno noi il ciclo di lezioni l'abbiamo dedicato a intitolato Storie vere di poteri selvaggi e relazioni inconfessabili. Abbiamo parlato via via di donne 'ndrangheta, della stagione dei sequestri di persona, abbiamo parlato della strategia della tensione, abbiamo parlato delle lezioni di giornalismo in Pippo Fava e via discorrendo, insomma, altri temi. Alla fine, diciamo, di queste storie vere, abbiamo deciso di chiudere questa serie con un balzo in avanti, diciamo, lasciando in un certo senso per un momento le storie vere e proiettandoci, facendo un'apertura di credito e di fiducia verso il futuro, appunto progettare il futuro, il titolo del libro che Luigi Ferraioli ci presenta stasera. Perché questo? Perché più ci siamo resi conto che più ci avviciniamo per analizzare o raccontare queste storie di poteri selvaggi, eccetera, più ci accostiamo a vedere come funzionano questi poteri sempre più, ormai che dominano, ormai contrastati e sempre, sono sempre più refrattari a norme e limiti di qualsiasi natura, più ci convinciamo che in realtà le crisi gravi che oggi attraversiamo rappresentano forse il momento più propizio per riprendere a ragionare su come portare a compimento quella grande costruzione giuridico-politica che è stata la Carta dell'ONU nel secondo dopoguerra, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali del 66, del 1966 e via discorrendo di trattato in trattato. Perché queste istituzioni hanno sì riconosciuto, proclamato principi, diritti e libertà, però poi ci siamo resi conto, e le crisi attuali ce lo dimostrano in modo ancora più grave, che erano un po' monchi, diciamo, avevano pochi elementi, pochi strumenti per imporre principi, diritti e libertà che proclamavano. Quindi l'idea è in un certo senso che non si debba soltanto lavorare ad una riforma di queste istituzioni già esistenti, ma soprattutto alla creazione di nuove istituzioni che possano stabilire le garanzie di questi principi, diritti e libertà. Questo è un compito che il progetto di Costituzione Terra, che il professor Ferraioli diciamo, ci propone da qualche anno, affronta, che però non è un compito soltanto, diciamo, di architettura giuridica da esperti di di diritto costituzionale o di diritto internazionale. Perché in realtà richiede, sì, naturalmente, azioni di questo tipo, ma richiede soprattutto un grande movimento culturale che, diciamo, riesca a ripristinare le condizioni per un'opinione pubblica che è stata ridotta, diciamo, a soggezione da populismi e sovranismi vari. Un'opinione pubblica che pretenda di ridiventare protagonista, diciamo, di un processo di rinnovamento, di riforma e di progresso sociale e politico. Proprio per promuovere questo movimento culturale è nata l'associazione Costituente Terra, che ha ormai raggiunto una certa diffusione, soprattutto in America Latina, ma non soltanto, anche in Europa. Ho scoperto per esempio che nel 2022 una citazione, una lunga citazione di Ferraiolo sulla costituzione della terra, è stata, diciamo, la traccia di uno dei temi per la prova di italiano alla maturità nel 2022, evidentemente sotto la spinta della pandemia, diciamo, della crisi sanitaria globale, evidentemente aveva acceso un interesse a questo. E anche in questo momento, all'esposizione internazionale sulle diseguaglianze che si è inaugurata in Triennale qui a Milano e che sarà fino all'inizio di novembre, un intero corridoio è dedicato a 15 articoli della Costituzione della Terra, quindi anche lì c'è una presenza. Diciamo, comincia a circolare il tema. E su questo cerchiamo di lavorare anche a Milano, nel senso di proporre, diciamo, lavorare sul tema in modo da proporlo a una discussione pubblica nelle scuole, eccetera. Comunque, per non perdere altro tempo, passo direttamente la parola al professor Luigi Ferraioli perché ci presenti il libro Progettare il futuro.
Grazie della vostra presenza, grazie a Giovanna Procacci. Perché io pensavo di dover intervenire nelle repliche di una presentazione, ma mi fa piacere ugualmente, visto che questo è un corso.
È una lezione, sì, tutti gli effetti.
Dunque, io credo che dobbiamo muovere da una domanda. Il diritto esistente, ammesso e non concesso che sia rispettato, è sufficiente, è all'altezza dei problemi, delle sfide globali, delle catastrofi che incombono sul futuro dell'umanità? Credo che questa sia la domanda pregiudiziale alla nostra discussione. Per la prima volta nella storia c'è il rischio che l'umanità possano sopravvivere. C'è il rischio di guerre nucleari. Il mondo vive in un clima bellicista, ci sono due guerre terribili in corso, oltre alle 49-50 guerre periferiche che ci sono ogni anno e che vengono ignorate perché per l'appunto periferiche. Soprattutto c'è una questione ambientale che prospetta un futuro devastante, e cioè un riscaldamento climatico. Negli accordi di Parigi del 2015 si indicava un aumento del 2% come la soglia limite oltre la quale ci sarebbe stato un non ritorno, comunque un aggravamento intollerabile delle condizioni di vita e della sopravvivenza della biosfera. E sembra dalle ultime ricerche, indagini e previsioni che viceversa entro la fine del secolo si arriverà a 3-4 gradi, forse 5, con siccità, inondazioni, sofferenze terribili perché non è tollerabile una temperatura oltre 50 gradi, che potrebbe, diciamo, essere presente in grandi parti della Terra. L'effetto sarà inevitabilmente una crescita esponenziale delle migrazioni di massa, nell'ordine di centinaia di milioni e di miliardi di persone, l'innalzamento dei mari con la scomparsa delle città costiere. Sono tutte cose che tutti voi sapete, quindi non mi soffermo, anche se è sempre opportuno prendere coscienza della gravità della situazione che viviamo, perché il principale nemico dell'umanità è la sua cecità, e cioè la sostanziale, diciamo, negazione. Tra l'altro c'è proprio un orientamento negazionista, soprattutto negli attuali governi che governano il mondo. La negazione della gravità della situazione, che è un segno di irrazionalità che, a mio parere, ci fa capire molte cose sugli attuali populismi e in generale sulle tradizioni reazionarie fasciste presenti e crescenti a livello mondiale, e cioè una sfiducia non solo nella politica ma anche nella scienza. Non ci si crede, si ha l'idea che la tecnologia potrà risolvere tutti i problemi. Certamente nel nostro occidente, nella parte ricca del mondo, possiamo fronteggiare il riscaldamento climatico con i termostati, con i condizionatori d'aria, che però non saranno sufficienti tra qualche decennio. L'aspetto più, diciamo, preoccupante di questa prospettiva, di questa ipotesi di catastrofe ecologica, militare, la crescita delle disuguaglianze, lo sfruttamento del lavoro, il dramma crescente dei migranti. L'aspetto più paradossale è che nel momento in cui è enormemente cresciuta l'integrazione e l'interdipendenza del genere umano, comunichiamo quotidianamente con il resto del mondo, i viaggi di oggi dei giovani sono incomparabili con quelli delle nostre generazioni, quindi vedo che siamo tutti in età giovanissima. In un mondo sempre più integrato e in presenza di sfide, di prospettive così catastrofiche, anziché un aumento della complessità istituzionale e del ruolo del diritto come sistema di limiti, di vincoli e di controlli su poteri altrimenti selvaggi, stiamo assistendo ad un crollo delle capacità regolative del diritto e a una paradossale involuzione delle nostre democrazie, alla tendenziale trasformazione delle nostre democrazie in autocrazie elettive, e cioè in sistemi politici fondati come unica fonte di legittimazione sul voto. E dunque una personificazione, una semplificazione dei sistemi politici, in forza della quale l'idea del voto e della conquista della maggioranza come unica fonte di legittimazione equivale al crollo di quella grande conquista che è stata precisamente il costituzionalismo. Le costituzioni, pensiamo alla nozione di costituzione espressa dal celebre articolo 16 della dichiarazione dell'89, non c'è costituzione senza garanzia dei diritti fondamentali e senza separazione dei poteri. Le costituzioni nascono come limiti e vincoli a poteri altrimenti assoluti. Questa è la storia del costituzionismo. Una crescita sia dei diritti da tutelare, sia dei poteri da limitare, sia della forza vincolante delle affermazioni dei diritti attraverso l'invenzione, perché si è trattata di una vera invenzione, della rigidità costituzionale. E la rigidità costituzionale che caratterizza le costituzioni del dopoguerra, non a caso le costituzioni nate dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo in Italia e in Germania, dal franchismo in Spagna, dal salazarismo in Portogallo e comunque poi tendenzialmente tutte le costituzioni del secondo dopoguerra, nascono sulla base di questa lezione del passato, e cioè che le elezioni non bastano e che la maggioranza, di solito impersonata da un capo, può distruggere le democrazie. C'è una vecchia questione se le maggioranze possano o non possano limitare i poteri del legislatore del futuro, una tesi molto diffusa insieme a Sieyès è quella secondo cui non si possono legare le mani delle generazioni future. La lezione che ci è venuta dai fascismi, che presero il potere con le elezioni, sia pure accompagnate dalla violenza, ma dal punto di vista formale attraverso le elezioni, è che occorre legare le mani delle maggioranze per evitare che queste mani siano amputate da possibili maggioranze. Cosa che è avvenuta con il fascismo e con il nazismo e che può avvenire e in parte sta avvenendo. Ciò che sta caratterizzando l'attuale situazione, di cui tutti siamo consapevoli, espressa in maniera emblematica da Trump, il Presidente degli Stati Uniti, è un sostanziale disprezzo per il diritto. E il venir meno di quella dimensione costituzionale che viene concepita come un limite indebito alla democrazia, quale si esprime nel voto, la democrazia elettorale per l'appunto, quando invece questa cosa io credo che sia molto importante riuscire a riaffermarla nel senso comune, la dimensione costituzionale della democrazia, e cioè i diritti fondamentali, le libertà fondamentali, i diritti sociali e le loro garanzie da un lato e la separazione dei poteri dall'altro, hanno a che fare con la democrazia in un senso enormemente più importante del principio di maggioranza, che naturalmente è un principio essenziale per legittimare quella che ho chiamato la sfera del decidibile, che si manifesta nell'esercizio dell'autonomia politica attraverso il voto, dell'autonomia negoziale, attraverso il mercato, e cioè attraverso l'esercizio di poteri. Ma ciò che è più essenziale, che è stata la grande innovazione, la grande scoperta del secondo dopoguerra, semplifico tutto naturalmente, è stata l'introduzione di questi limiti e di questi vincoli che hanno a che fare con la democrazia in due sensi. Innanzitutto si riferiscono alle persone, quindi al popolo, nel senso che si riferiscono a tutti. I diritti fondamentali, i diritti di libertà, i diritti sociali sono diritti di tutti, sono la base dell'uguaglianza, che è un'uguaglianza non certamente nei diritti patrimoniali, ma per l'appunto nei diritti fondamentali, la legge Androa di cui parlo in prima articolo della dichiarazione dell'89. E in secondo luogo, e questo è ancora più importante, nel senso che mentre il principio di maggioranza, che ovviamente va difeso, il suffragio universale, ha a che fare con la forma delle decisioni, una forma per di più indiretta e rappresentativa, mistificata dal fatto che la maggioranza e i suoi capi incarnano la volontà popolare, che è una idea non a caso sostenuta da un giurista nazista qual era Carl Schmitt, mentre il principio maggioritario per l'appunto ha a che fare con la forma delle decisioni, i diritti fondamentali e la loro garanzia giurisdizionale ha a che fare con i contenuti delle decisioni, con ciò che nessuna maggioranza può decidere, la lesione della vita, dei diritti di libertà, e con ciò che qualunque maggioranza deve decidere, cioè la garanzia dei diritti sociali, la salute, l'istruzione, la sussistenza. La dimensione costituzionale della democrazia, in questo ricordo di aver avuto una polemica legata all'uso della parola sostanziale, che io uso in maniera provocatoria, perché sostanziale, diciamo, nella nostra tradizione veniva usata per delineare i sistemi delle democrazie cosiddette orientali, la volontà del popolo per il popolo. No, qui sostanziale ha a che fare letteralmente con i contenuti delle decisioni. Le Costituzioni introducono una dimensione sostanziale nella validità delle norme, mentre nello Stato legislativo di diritto una norma è valida se emanata nelle forme previste. Quale che sia il suo contenuto, la Costituzione introduce limiti sostanziali, è quello che fa quotidianamente o dovrebbe fare la Corte Costituzionale. E contemporaneamente la fonte di legittimazione della dimensione sostanziale della democrazia in aggiunta a quella formale. Ebbene, questi limiti e questi vincoli stanno crollando, nel senso che sono scomparsi dall'orizzonte della democrazia. Naturalmente in misura diversa, però è una tendenza, diciamo, che caratterizza il declino di molte democrazie occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti. La cosa impressionante del fenomeno Trump è l'ostentazione del disprezzo per il diritto attraverso la firma davanti alle telecamere di provvedimenti esecutivi, gran parte dei quali sono in contrasto con la legge e con la Costituzione. A cominciare dai dazi, il primo articolo della Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che in materia fiscale, in materia di dazi, c'è una competenza esclusiva del Congresso, che poi è stata integrata, derogata, ma qui, cioè, abbiamo viceversa una serie, diciamo, infinita di interventi fiscali, di introduzione e di ritorno indietro, di cambiamenti che stanno sconvolgendo l'economia. Al di là di questo, quel che importa sottolineare è l'assoluta, forse ignoranza, comunque disprezzo per il diritto, che è accompagnata da un disprezzo per le persone. Le immagini di quei migranti incatenati che vengono espulsi, una forma di gogna, corrispondono a un'ostentazione della disumanità. Un'ostentazione il cui effetto è un crollo del senso morale a livello di massa. Perché quando la disumanità viene ostentata, non capiremmo il fascismo, il nazismo. Quando la disumanità viene ostentata a livello istituzionale, viene anche legittimata, ha un effetto contagioso e pone i presupposti delle regressioni di tipo autoritario, illiberale, antisociale, fascista. E allora torniamo alla questione del rapporto tra il diritto e l'enorme complessità di ciò che sta accadendo. Noi non abbiamo soltanto un diritto non all'altezza delle sfide globali. Il riscaldamento climatico non era nemmeno immaginabile quando è stata fatta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E la liberalizzazione nella circolazione dei capitali è un fenomeno degli anni 90, tra l'altro dovuto appunto a presidenti democratici di sinistra, Clinton, Blair, è avvenuto negli anni 90. E che cosa ha prodotto questa globalizzazione dell'economia simultanea al carattere ancora locale della politica e del diritto? Al di là della corruzione e al di là delle ideologie, che sono per l'appunto ideologie liberiste, questa asimmetria ha prodotto inevitabilmente una subalternità dei governi ai grandi poteri economici e finanziari, che hanno il potere di dislocare le loro produzioni dove possono sfruttare il lavoro in maniera schiavista, dove possono devastare l'ambiente impunemente, non pagare le imposte, magari anche corrompere i governi. E questo ha prodotto una subalternità della politica all'economia, una subalternità che è stata accentuata, e io credo che questo sia la base di una perversa alleanza tra liberismo e populismo, una subalternità che è favorita dal fatto che la forma di governo più funzionale a questa subalternità dalla politica all'economia è precisamente le forme di governo di tipo personalizzato. La governabilità, che è un'espressione che vuol dire non il fatto che i popoli si governano, ma sono governati. La governabilità non ha bisogno di parlamenti pluralisti, di partiti radicati nella società, di lotte sociali. È molto più funzionale un sistema personalizzato, identificato sostanzialmente con il capo del governo. In questo senso la riforma del premierato assoluto, e cioè il premierato assoluto è un'espressione di Elia, e cioè del carattere elettivo e quindi sostanzialmente la centralità del potere esecutivo e specificamente del presidente. Governi personalizzati sono funzionali a questa subalternità. Una subalternità si è aggravata con il fatto che l'ultima perversione a me pare che sia determinata dal fatto che la stessa sfera pubblica, benché dipendente sostanzialmente dall'economia, è sempre meno necessaria ai grandi poteri economici e finanziari. Il fenomeno Musk in questo senso è emblematico. Una persona che possiede 7.000 satelliti con cui può sostanzialmente controllare comunicazioni e informazioni, in contrasto con un trattato del 1967 che dichiara lo spazio extraatmosferico patrimonio comune dell'umanità, la cui utilizzazione deve andare a beneficio dell'intero genere umano, è il segno che si può governare il mondo senza passare dalla sfera pubblica. Questa dovrebbe essere, diciamo, una funzione pubblica. E la sfera pubblica sembra destinata unicamente a legittimare l'insieme attraverso le elezioni e magari a reprimere il dissenso. Bene, io credo che questa paradossale, diciamo, asimmetria, questa paradossale decadenza del costituzionalismo come sistema di limiti e vincoli a garanzia dei diritti fondamentali, della pace, dell'ambiente, cioè tutto quel che ha caratterizzato quella che rischia di essere l'illusoria parentesi di un recente passato, cioè la democrazia costituzionale, si sta sviluppando insieme allo sviluppo di questi poteri, per l'appunto distruttivi. Io credo che possiamo oggi parlare della comunità internazionale come di uno stato di natura basato sulla legge del più forte, molto più autodistruttivo dello stato di natura hobbesiano, popolato, come ho più volte sostenuto, non più da lupi naturali ma da lupi artificiali, e cioè gli stati nucleari, i mercati, i poteri economici, dotati di una capacità distruttiva incomparabile con quella del Seicento. E allora, di fronte a questa situazione, a me pare che l'unica risposta realistica, non utopistica, ma realistica e razionale, è per l'appunto espandere il costituzionalismo all'altezza degli attuali poteri globali e a garanzia dell'ambiente, quindi dei beni fondamentali oltre che dei diritti fondamentali. Il costituzionalismo del futuro dovrebbe essere un costituzionalismo dei beni micidiali da mettere fuori legge, da mettere al bando, e dei beni vitali da tutelare sottraendoli al mercato. E a sostegno di questa ipotesi, io credo che soprattutto la cultura giuridica può far valere la tesi che non si tratta di innovare, in parte anche di innovare, ma si tratta in gran parte di prendere sul serio la formula di Dworkin e quindi di attuare quello che è già diritto positivo vigente. E cioè i principi dai quali a questo punto dipende non semplicemente la pace, la sicurezza, ma la sopravvivenza dell'intero genere umano, sono principi che stanno già scritti nelle carte internazionali, che però sono fallite perché non potevano fallire. La carta dell'ONU, che promette la pace, la Dichiarazione Universale, che non è neanche un trattato, ma i patti del 66 e i tanti trattati sui diritti umani che affollano il nostro ordinamento, hanno due difetti. Il primo è che non compongono, non sono una Costituzione rigida, sovraordinata a tutte le altre fonti, statali e internazionali. E quindi possono essere e sono state impunemente violate, a cominciare dalla pace, le centinaia di guerre che abbiamo avuto dal 45 in poi. Tutti i diritti fondamentali che vengono garantiti sempre più malamente all'interno delle nostre democrazie, ma che sono totalmente privi di garanzie a livello globale, e quindi con una crescita enorme delle disuguaglianze, la morte per fame e per malattie non curate di milioni e milioni di esseri umani. E poi il secondo difetto è che, diversamente dai diritti patrimoniali, questa cosa l'ho ripetuta fino alla noia, molti l'avranno già sentita, che nascono insieme alle loro garanzie, io intendo per garanzie i divieti e gli obblighi corrispondenti a quelle aspettative negative o positive in cui consistono
tutti i diritti soggettivi. Mentre i diritti patrimoniali nascono insieme alle loro garanzie, il credito insieme al debito, il diritto reale di proprietà insieme al divieto di ledere nell'esercizio, la pace, i diritti fondamentali, i diritti di libertà, i diritti sociali richiedono norme di attuazione che introducano le loro garanzie, cioè i divieti e gli obblighi corrispondenti, senza le quali sono chiacchiere, sono enunciazioni di principio, sono parole. I diritti fondamentali sono i fini, come la pace. Le garanzie sono i mezzi, in assenza delle quali i fini non sono realizzati. Nell'esperienza dello Stato nazionale, di fatto si sono sviluppate istituzioni di garanzia, tra l'altro all'interno del potere politico. Io ho sempre sostenuto che siamo debitori nei confronti di Montesquieu di moltissimo, naturalmente, a cominciare dal primato del Parlamento, almeno così dovrebbe essere, sull'esecutivo, che ai tempi di Montesquieu era detenuto dal monarca, e l'indipendenza dalla giurisdizione. Ma tutto questo veniva scritto nel 1748. Oggi il mondo è molto più complesso e la separazione dei poteri richiederebbe che quelle che sono istituzioni di garanzia primaria, la sanità, l'istruzione, la previdenza, dovrebbero essere istituzioni altrettanto indipendenti, perché la loro fonte di legittimazione non è la maggioranza, è l'uguaglianza. Un giudice è indipendente, è un giudice non perché ha il consenso della maggioranza, ma esattamente al contrario, perché è in grado di assolvere quando tutti, e non soltanto la maggioranza, pretendono la condanna, e di condannare quando tutti, e non solo la maggioranza, pretendono l'assoluzione. La fonte di legittimazione delle istituzioni di garanzia è antimaggioritaria. In ogni caso, per tornare precisamente al vuoto, io la chiamo una lacuna indebita di garanzie che caratterizza le tante carte internazionali, nel nostro ordinamento ci sono soltanto istituzioni di garanzia secondaria, con tutti i loro limiti, la Corte Penale Internazionale non ha una giurisdizione obbligatoria per tutti gli Stati, è subordinata all'accettazione, eccetera. Ma garanzie primarie dei diritti sociali non esistono. Esistono fortunatamente commissioni, interventi di caritatevoli, ma non esistono. Non esiste un servizio sanitario mondiale. Non esiste un servizio scolastico mondiale, un reddito di base mondiale. E nella società odierna sopravvivere non è un fenomeno naturale, è un fenomeno anche sociale. Diversamente da quello che sosteneva John Locke alle origini del capitalismo, del liberalismo, quando diceva che la sopravvivenza è affidata all'autonomia. Il diritto deve solo punire l'omicidio, ma la sopravvivenza è affidata alla volontà, perché si può sempre emigrare nelle terre incolte d'America. Il diritto di emigrare era una specie di norma di chiusura che garantiva per l'appunto la sopravvivenza quando eravamo noi che emigravamo e che occupavamo per 4-5 secoli, abbiamo invaso il resto del mondo. E quando la asimmetria si è ribaltata, l'esercizio di questo diritto, ancora scritto nelle tante carte dei diritti, inclusa la Costituzione italiana, si è trasformato in un reato. Io credo che questo sia uno degli aspetti più vergognosi, e i posteri, se avremo dei posteri, ricorderanno queste norme come le odierne leggi razziali. Non hanno nessunissima giustificazione, né tantomeno fondamento giuridico, se non il razzismo. Ebbene, Il vuoto di garanzie che caratterizza il diritto internazionale, a mio parere, è la vera causa del sostanziale fallimento e anche della perdita di credibilità, non tanto in Occidente quanto nel resto del mondo, perché abbiamo promesso la pace, abbiamo promesso i diritti, che però sono rimasti sulla carta. E allora quali sono le garanzie? La prima, la principale garanzia, quella della pace, non può consistere soltanto nel divieto della guerra, che è un'ovvietà e che viene ovviamente violata. L'unica garanzia della pace in grado di impedire le guerre sarebbe la messa al bando, la previsione come crimini contro l'umanità della produzione e del commercio delle armi. Non solo delle armi nucleari, ma di tutte le armi, incluse le armi da fuoco. Tutte le armi da fuoco. Ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente folle. Ogni anno nel mondo ci sta quasi 500.000 di omicidi, 480.000, l'80% dei quali con armi da fuoco. Poi ci sono i suicidi, gli infortuni, gli atti di terrorismo, la criminalità organizzata che pesa politicamente in tutta l'America Latina e anche negli Stati Uniti ed è potente solo perché armata. E poi ci sono le guerre. E io credo che dobbiamo riconoscere che esiste una corresponsabilità morale ai confini del concorso penale di questi produttori di morte in ogni guerra, in ogni assassinio, in ogni atto di terrorismo. E che la produzione delle armi è oggettivamente un crimine forse più grave di tutti gli altri, di questa o quella guerra, perché è responsabile di tutte le guerre e di tutti gli assassini. E la difesa delle armi, che caratterizza la cultura statunitense, gran parte della cultura americana, è sostanzialmente la difesa della legge del più forte. I dati sulla criminalità sono impressionanti. In Italia, dove nessuno va in giro armato, anche se noi siamo tra i massimi produttori, mi pare la quarta potenza che produce e esporta armi, il numero degli omicidi è meno di 300, metà dei quali tra l'altro femminicidi. In Brasile sono 60.000. Negli Stati Uniti 35-40.000, una strage al giorno. E tutto questo per i profitti di un piccolo ceto di profittatori, perché di questo si tratta. L'abolizione delle armi sarebbe anche una norma non solo universale, ma anche imparziale, indipendente dal fatto che parteggiamo per la Russia o per l'Ucraina, per Israele o per il Palestina. Cioè l'abolizione delle armi, è la prima garanzia, la garanzia della pace, produrrebbe una crescita anche di tipo morale e culturale, perché farebbe cadere il mito della forza fisica. E comunque in un mondo pacificato tutti gli altri problemi sarebbero più facilmente solubili. Perderebbero di senso i confini. E anche le cosiddette sovranità. La sovranità, dobbiamo riconoscerlo, diceva Kelsen un secolo fa, è la categoria di cui l'umanità deve liberarsi. E in un federalismo globale non c'è bisogno né di politica estera né di politica di difesa, e quindi può trattarsi di un federalismo fondato essenzialmente sulle garanzie, e cioè sul fatto che le funzioni di governo vanno lasciate in gran parte agli Stati, prevalentemente. Mentre quello di cui abbiamo bisogno non è certamente uno Stato universale, come quello ipotizzato da Kelsen e anche dal nostro Bobbio, ma è precisamente la messa in comune delle istituzioni di garanzia. Ho parlato della pace, ma lo stesso vale per l'ambiente. I beni vitali della natura vanno tutelati con un demanio planetario che li sottragga al mercato, alla dissipazione, alla distruzione. E i diritti fondamentali, se vogliamo prenderli sul serio, impongono la costruzione di un servizio sanitario mondiale. Pensiamo alla crescita economica che avrebbe paesi come la Nigeria, l'Africa subsahariana, se ci fossero una sanità pubblica, con un principio ovviamente di sussidiarietà che mette in collegamento le istituzioni locali con le istituzioni globali. Il progetto di una fusione della terra, non vorrei parlare troppo, è l'ultimo passo, a me pare, nello sviluppo storico del costituzionalismo. E qui c'è una questione, sono due questioni teoriche su cui voglio concludere. La prima questione teorica riguarda la natura della Costituzione, il ruolo del costituzionalismo. Secondo Carl Schmitt, che ho poco fa ricordato e che ha prodotto dei danni enormi nella cultura giuridica, perché la sua tesi continua ad essere ripetuta da molti costituzionalisti, anche molto progressisti, secondo questa concezione smittiana, esisterebbe un nesso concettuale tra Costituzione, Stato nazionale e popolo. Popolo, tra l'altro, inteso come totalità, come unità, che naturalmente non può che incarnarsi in un capo. Ebbene, io credo che questa concezione della Costituzione sia letteralmente smentita dagli stessi principi scritti in tutte le carte costituzionali, e cioè l'uguaglianza e il carattere universale dei diritti, così come dalla dignità della persona, che sono principi universali. E quindi la Costituzione, proprio per gli stessi principi, le costituzioni democratiche naturalmente, che le caratterizzano, cioè l'uguaglianza, che equivale a dire l'uguale valore delle differenze. Non esistono persone identiche. Delle differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente, ma di ciascun individuo una persona uguale, e la riduzione delle disuguaglianze. Questo vuol dire che le costituzioni sono tanto più legittime e non solo necessarie, quanto maggiori sono le differenze che devono tutelare e le disuguaglianze che devono ridurre. E quindi le costituzioni, la Costituzione, è ancor più necessaria a livello globale che a livello nazionale. Ovviamente dobbiamo difendere le costituzioni a livello nazionale e a livello europeo, però la Costituzione è ancor più importante a livello globale. E dunque, questa è una questione di fondo, questa delle due concezioni opposte della Costituzione. La concezione smittiana è paradossalmente anche la concezione che sta prevalendo con gli odierni sovranismi. È una concezione identitaria, nazionalista, che non esito a chiamare fascista. Mentre le costituzioni, per quello che dicono, per quello che stabiliscono, sono per loro natura universalistiche, internazionalistiche, antifasciste. Questo è un tratto caratteristico dell'uguaglianza e dell'universalismo dei diritti, che vengono proclamati come diritti di cui tutti siamo titolari in quanto persone. Poi c'è la seconda questione, che è quella del realismo. Ovviamente non possiamo essere ottimisti, visto che il mondo va in direzione esattamente opposta. Tuttavia c'è un'ideologia che a mio parere ha contagiato anche la cultura giuridica, che è la tesi che non esistono alternative. È un realismo che ho chiamato volgare, perché naturalizza quel che è artificiale, e cioè la politica, l'economia e il diritto, e ignora la realtà naturale delle catastrofi che incombono sul nostro futuro. È chiaro che non possiamo essere ottimisti, visto che il mondo sta andando in direzione esattamente opposta, però mi pare, e lo scopo di questo libro è esattamente questo, che è necessario mostrare che viceversa non solo è possibile, ma è addirittura obbligatorio giuridicamente, se prendiamo sul serio il diritto positivo vigente, le tante carte dei diritti e le promesse di pace, e soprattutto è necessario ed urgente rifondare la carta dell'ONU e le tante carte dei diritti sulla base della consapevolezza dei loro limiti, l'assenza di rigidità e l'assenza di garanzie, e quindi introdurre nella carta dell'ONU, costituzione della terra, insomma, in una carta, in una rifondazione del patto che va a beneficio di tutti, perché serve a garantire la pace, quindi la sopravvivenza, e al tempo stesso l'uguaglianza, il testo di una costituzione della terra e di una carta dell'ONU deve essere sovraordinato alle altre fonti, e quindi assistito da una corte costituzionale globale, senza la quale le lesioni normative dei diritti fondamentali della pace restano per l'appunto non annullabili, non invalidabili. E quindi la necessità, l'urgenza di attuare quello che è stato il progetto del 45-48, questa grande stagione, un progetto non si sa quanto consapevolmente sabotato dalla mancanza di garanzie e la conservazione del principio della sovranità degli Stati, nell'articolo 2 della Carta dell'ONU. Ma oggi, e questo è l'aspetto, diciamo, più ottimista, siamo di fronte al rischio di una catastrofe e al fatto che l'interdipendenza e l'integrazione sta mostrando che tutta l'umanità è esposta allo stesso pericolo, che quindi esiste già un popolo della Terra accomunato dagli stessi pericoli e accomunato, diciamo, dagli stessi problemi, oltre che titolare degli stessi diritti, perché sulla carta tutti siamo uguali nei diritti fondamentali. E quindi mostrare che è possibile un'alternativa serve a rifondare la politica, anche se ovviamente non possiamo essere ottimisti, ed anzi siamo consapevoli, e siamo tutti consapevoli, che non abbiamo in tempo e che probabilmente non faremo in tempo.